La sigla ormai dovrebbe esservi familiare, quella di 12 pollici, il podcast registrato dal vivo all'Arcibellezza di Milano, da me Francesco Tragni insieme a Giuseppe Fiori, e che in ogni puntata vi porta grandissimi personaggi della musica per parlare di quella che è una delle nostre grandi passioni, ovvero il mondo dei vinili. E oggi ci spostiamo in ambito gruppi musicali, un gruppo musicale strumentale nato nel 2007, che è partito con l'idea di reinterpretare, rinnovare le sonorità delle colonne sonore dei film, soprattutto quelli poliziotteschi degli anni 70, che se poi si è espanso tantissimo anche in brani originali facendo funk, jazz, rock, in uno stile che è abbastanza unico pur occhieggiando appunto agli anni 60 e 70. Avrete capito che stiamo parlando dei Calibro 35, avevamo già avuto il nostro ospite Federico Gabrielli, oggi insieme a Massimo Martellotta, poi il chitarrista, quindi, e insieme a loro nel Calibro 35 ci sono anche Fabio Rondanini e il produttore Tommaso Colliva. La trasmissione è divisa in due parti, anche perché insomma nella prima parte di oggi ascolteremo soprattutto quelle che sono le grandi passioni dei due, quindi Massimo Martellotta e Enrico Gabrielli, i dischi in vinile da cui è partita la loro passione per la musica, e poi insomma la seconda parte capirete poi di che cosa parleremo. Tra l'altro loro hanno anche ormai fatto diversi colonne sonore per serie televisive, l'ultimissima è stata Sandokan, ma c'erano anche le varie Blanca, la serie televisiva. Insomma, io adesso vi lascio in loro compagnia con un primo brano che echeggia il mondo del cinema, si chiama Lunedì Cinema, e poi dopo ovviamente spazio all'intervista. Buonasera e benvenuti al Arcibellezza da Francesco Tragni.
Giuseppe Fiori, buonasera a tutti.
Buonasera, benvenuti. Qualcuno di voi sa già cos'è 12 pollici? Alzi la mano, facciamo questa roba da stand-up comedy. Qualcuno sì.
Va bene.
Allora, 12 pollici è un podcast live che registriamo qui all'Arcibellezza, dove noi che siamo conduttori di Radio Popolare vi proponiamo normalmente degli artisti con cui disquisiamo di vinili, perché 12 pollici è, forse qualcuno di voi lo sa, la misura con cui si indica, o anche il nome con cui si chiama il 33 giri
fra
negli
l'altro,
Stati Uniti.
La cosa bella di oggi è che uno degli ospiti ha suonato sulla sigla che avete appena sentito, per cui direi che ne andiamo fieri.
E che andiamo anche a presentare, perché non siete certamente qua per noi, ma siete qua per i Calibro 35, che invito sul palco in qualità di componenti Enrico Gabrielli e ovviamente Massimo Martellotta.
Benvenuti ragazzi.
Buonasera, potete prendere i vostri microfoni perché normalmente siete una band muta, nel senso che tendenzialmente suonate e non parlate. Questa sera avete anche facoltà di parlare e dire cose.
Benissimo.
Avete facoltà di parola.
Grazie, finalmente.
Prego.
Ci sediamo anche noi a questo punto. Allora, voi sapete cos'è il 12 pollici, ovviamente? Cosa indica? Quanto è lungo 12 pollici?
Un'oretta? No, due ore?
No, dico proprio la misura 12 pollici.
No, non lo saprei, non lo so. Cos'è? 38?
30 centimetri di dimensione artistica. Quindi quella cosa è proprio il diametro del...
Preparata questa qua.
Questa la sapevi?
Questa la sapevi.
30 centimetri di dimensione artistica. Certo.
Ma quindi è il club... No, non è quel club lì.
Parliamo di vinili qua, onde evitare ogni tipo di dubbio. Qui parliamo di vinili e di bella musica che i nostri ospiti hanno ascoltato nella loro vita, perché ogni musicista, per diventare un musicista, deve ascoltare della musica.
Poi in realtà ci sarà anche il momento, lo diciamo soprattutto per chi è in sala questa sera, il momento musicale dove... ci saranno dei pezzi suonati appunto dai qui presenti Enrico Gabrielli, Massimo Martellotto, ma anche da Giuseppe Fiori, che mi è bassista per fortuna, quindi va bene. Allora, il primo momento, per chi ci segue lo sa, di solito partiamo sempre proprio con i dischi che in qualche modo hanno influenzato la carriera dei nostri artisti qui presenti. Questa sera, per la prima volta, abbiamo due ospiti e non uno, quindi ci proviamo un po' a sdoppiare e parlare in realtà di ben quattro vinili che in qualche modo hanno influenzato, e probabilmente non sarebbero qua, non avrebbero fatto altro se non ci fossero, sto un po' esagerando, se non fossero usciti questi dischi, ma insomma adesso... E io partirei dai dischi di Enrico Gabrielli, che tra l'altro...
Aspetta, però c'è una borsa qua, perché...
Ah, perché te li sei portati?
Perché lui li ha portati.
Ah, ok, perché poi in effetti le foto che, lo dico per chi è in sala, le foto che state vedendo sono le foto che Enrico mi ha mandato su WhatsApp... E credo che sia il pavimento di casa tua quello che si vede dietro.
Si notano degli elementi infantili, tipo un album di stickers, infatti, tipo una roba di un giochino. Casa mia, si dice, aspetta, casa mia.
Esatto.
Sì, sì. Il muretto di casa mia, muretto a secco di casa mia. Sì, ce li ho qua. Guarda caso ce li ho proprio qua, li ho portati fisicamente.
E sono, lo diciamo per chi ci segue per radio, due... colonne sonore, tanto
sono
per rimanere in
sonore,
tema,
sì.
di quello di cui parleremo questa sera. Abbiamo la colonna sonora di Tron, quello originale dell'82, non il franchisee che è venuto dopo,
certo.
Di Wendy Carlos, e poi Ghost in the Shell.
Esattamente. Questa qua. Esatto.
Allora, dunque, quando è uscito Tron, tu avevi tipo 6 anni, se faccio bene i conti?
Mi piace che tu conosci così tanto bene i numeri. Sì, comunque sì, avevo 6 anni e io l'ho visto in terza visione al cinema di Bucine, che è in provincia d'Arezzo, se non ricordo male, all'Arena all'Aperto, che era in questo campetto sportivo comunale dove c'era questo cinema all'aperto strepitoso che facevano tutti gli anni, come tutti quanti i paesi di provincia, ma tutte le grandi città, piccole città, cioè la cosa del cinema all'aperto era una roba straordinaria che piano piano si è un po' persa, però adesso magari si fanno ancora, a Milano si fa ancora, il silent, però lo aborro, però comunque la cosa bella era del cinema all'aperto, era proprio l'audio falsato di questi cinema con le casse messe in maniera molto molto provvisoria che rimbalzavano contro il palazzo davanti.
Di fronte, certo.
E tu magari, anche se stavi lontano, magari non percepivi bene la questione, però comunque era un'esperienza collettiva molto bella.
Ma quindi tu non ti sei innamorato della colonna sonora di Tron, ma di quella versione che hai sentito con i rimbalzi, i riverberi del...
No, mi sono innamorato del film in sé per sé. Poi dopo ho scoperto nel tempo che quello era un film sperimentale della Walt Disney, che univa un tipo di animazione decisamente fuori dal comune per l'epoca.
Primo film di computer grafica,
sostanzialmente uno dei primi in quella maniera lì. Sì, tra l'altro era anche difficile riuscire a capire il plot, perché io ricordo benissimo che capire chi fosse Tron tra i personaggi protagonisti era molto complesso, perché il protagonista in realtà di fatto è è Jeff Bridges, ma non è lui Tron. Tron è un altro, che è il programma eroe messo lì dall'altro, che non è però, insomma, è un po' complessa.
Beh, è tipo un avatar prima che ci fosse Avatar, praticamente.
Sì,
no?
È un avatar con anche Wargames insieme, con tutto l'immaginario delle sale giochi, del Conop da bar, che in realtà è una roba che io ho vissuto tantissimo sulla mia pelle, insomma, il bar e il videogame del bar. Tanto ricordo che anche il videogioco di Tron era un videogioco in realtà a 50 lire andava, era un videogioco in realtà arcade con 4-5 tipi di schemi molto molto rudimentali, però era un gioco a cui mi ricordo ero molto molto legato. La colonna sonora è una colonna sonora molto particolare perché è attribuita interamente a Wendy Carlos, anche se poi lei ha lavorato alla parte sintetica.
È una storia particolare, cioè, anche Wendy Carlos.
Mentre la parte sinfonica è un lavoro di arrangiamento successivo contemporaneo. Però è un bellissimo melting pot di scrittura, di orchestra sinfonica, spesso anche molto spigolosa, perché poi i riferimenti sono... a volte sono Bernard Herrmann, sono Béla Bartók, sono... sono polindemit, sono dissonanze a tonalità di inizi secolo, su cui però ci sono dei layer di sintetizzatore a volte mischiati insieme, che creano in realtà un inedito tessuto.
E dalla colonna sonora di Tron del 1982, ovvero la scelta di Enrico Gabrielli, questa è Wormhole, la London Philharmonic Orchestra insieme appunto a Wendy Carlos.
A volte ricorda tanto questo disco qua un altro disco interessante che non è legato a una colonna sonora, che è un disco di Vorhaus, di Vorhaus, di White Noise, che si chiama Concerto per sintetizzatore, se non sbaglio numero 2, che ha in copertina un acquario con dei pesci rossi, che tra l'altro, se tu senti l'inizio di quel disco lì e poi vai a ascoltarti Fetus di Battiato, ti accorgi
disco
che lo stesso
è
identico, identico inizio, perché il signor Battiato ha preso un acero di quel disco, lo ha messo sul suo disco senza dichiararlo. Questa è una cosa che magari non è mai arrivata più.
No.
Anche se c'è un problema poi, perché in realtà quel disco di Vorhaus è uscito successivamente a Fetus, quindi c'è uno strano gap temporale. Però comunque vabbè, non volevo
ma
parlare
tu
di
a sei
questo.
Anni no, hai no, pensato tutto questo?
No, tutto questo è arrivato
Battiato,
dopo. Prima è arrivato
no,
Tron,
è arrivato
e poi
dopo,
è arrivato
okay.
Dopo, chiaramente tutto il mondo musicale, insomma. Però è una cosa che... Ma anche con i calibri, in realtà l'interazione strumenti sintetici, strumenti acustici, è una roba che poi con Max in particolare questa cosa è molto, molto presente anche nel lavoro che facciamo, per cui... Banalmente questa è un'occasione anche di parlare magari di sintetizzatore, insomma.
Però a proposito di sintetizzatore e di Battiato, io mi ricordo che proprio su questo palco tu hai suonato a Recna Mess insieme
sì,
a Winston,
esatto,
durante un tributo che si chiamava Battiato 80.
Sì, proprio, sì, io stavo lì.
Eri qua,
sì,
eri qua.
Dove
con
tu,
dietro
sì.
Lele Battista come musicista aggiunto, che mi faceva
sì.
Ci aveva i modulari,
esatto.
aveva
i synth, vero.
Però
synth,
avete fatto una versione che secondo me è stata unica, cioè io non lo sento mai quel pezzo in giro.
Ma nessuno lo fa, perché è un pezzo in realtà che non ha una forma, è un pezzo Recna Mess, già di per sé è un brano...
Cioè, è anche difficile solo da pronunciare, quindi.
Ma è un reverse, è una delle battiatate che ti lancia in faccia la sabbia, in cui vorrebbe in qualche maniera farti capire che c'è altro dietro. Non c'è niente dietro, ma poi trovi che davvero c'è dell'altro dietro, cioè. Mattiato è fatto un po' così, però qui insomma sì, l'abbiamo fatto.
Quello era proprio da Fetus, fra l'altro, giusto?
No, quello era Pollution.
Era già Pollution, che era Pollution, quello sì, dopo, quello sì, successivo. Sì. Comunque il periodo era quello, battiato elettronico, battiato, però rock nello stesso tempo, perché poi era Knames, aveva sì. Quando partiva la batteria ti dava quel gancio. Comunque proseguiamo.
Il secondo disco invece è Ghost in the Shell, come mai hai scelto...
Allora, Ghost in the Shell è un cartone animato, un anime incredibile. E il film, se non ricordo male, è del 95. Ancora adesso sfida i tempi della incredibile qualità proprio di realizzazione tecnica di come è stato fatto. Tra l'altro, sì, sto guardando l'anno... Sì, l'anno del 95. Mamoru Oshii è stato un grandissimo direttore di cartoon, se non sbaglio, suo è il The Angel's Egg, l'angelo, l'uovo dell'angelo, che tra l'altro hanno ridato quest'anno un po' di cinema a Milano, che è un cartone animato dell'85 incredibile, se vi capita cercatelo. La colonna sonora è una colonna sonora incredibile, fatta sostanzialmente di voci e percussioni, nient'altro. Le percussioni sono sostanzialmente interamente acustiche, però è una musica estremamente silenziosa. Per il tipo di film è una scelta che io ho trovato sempre geniale, perché si parla di alta tecnologia, di cyborg, di cyberpunk, ma la scelta sonora è tutto quello che ti immagineresti per quello. Non c'è un elemento elettronico che sia uno. È proprio sembra musica tradizionale giapponese, sembra musica di preghiera. Ampio uso di percussioni ampie, gong, tam-tam, per cui è un clash interessantissimo, secondo me. È uno di quei clash di contrasto che spesso sono affascinanti nelle grandi colonne sonore, cioè le colonne sonore che non sono didascaliche, che parlano all'opposto rispetto a quello che è l'immaginario, cosa che tra l'altro spesso ammetto che quando lavoriamo anche noi in Italia ai film tendenzialmente è difficile riuscire a proporre esattamente questo, cioè... Il film parla di questo, noi vorremmo fare una colonna sonora che va esattamente all'opposto. Quindi un film magari di grande azione, con un sacco di cose, lavorare invece in sottrazione. In Italia è difficilissimo riuscire a fare una cosa così. Si tende ancora a seguire quella che è l'onda del significante e del significato. Questo è un po'. Invece questa colonna sonora è proprio esattamente un buon modello per poter fare l'opposto di quello che ti direbbe una sceneggiatura.
Che poi spesso le colonne sonore fatte così sono quelle che ti ricordi di più, no?
Certo.
Cioè, penso a Poor Things, che è, insomma, tra le cose più recenti, una colonna sonora strambissima, tra virgolette, dove c'è un suonino da solo, dove tu, ovviamente, più piccolo il suono, più è particolare, più ovviamente anche la gente, anche chi non sta lì a sentire la colonna sonora, viene per forza di cose colpito, no? Come la scelta orchestrale su Tron e anche dei sintetizzatori, ovviamente.
E io entrerei a gamba tesa, prima di passare ai dischi di Massimo, fare una domanda legata al mondo Calibro 35, visto che Enrico ha portato due dischi che sono due tra le tantissime colonne sonore, immagino che avresti, potuto scegliere.
Infatti ci hai stupito, cosa che era prevedibile, però ci hai portato due dischi che noi non pensavamo,
esatto.
E questo ci è piaciuto.
No, la domanda è se quando avete cominciato a fare il primo disco di Calibro 35, quindi 2007, se non ricordo male, rifacendo i poliziotteschi, visto che di fatto è nato così il progetto Calibro 35, vi sareste aspettati poi di essere chiamati a fare le più importanti fiction, Rai, Sandokan, Blanca, tanto per citare le ultime due che avete fatto?
Ma allora, noi quando abbiamo fatto i Calibro siamo partiti da una parte con un ragionamento abbastanza lucido, perché è stato un progetto proprio messo su della serie, un po' ci si conosceva, un po' proprio ci siamo chiesti ma cos'è, in cosa l'Italia è forte da sempre, no? A parte la musica lirica. E in effetti sulle soundtrack ci siamo un po' autorisposti, però abbiamo pensato, beh, sicuramente ci sarà un progetto che fa cose di questo tipo. In realtà il suo progetto, a parte Montefiori Cocktail, che era tutt'altro, sulla lounge, eccetera, non c'era. Con i Calibro ci abbiamo un po', devo dire, sperimentato, giocato all'inizio. Personalmente ci ho sempre un po' creduto anche a questa possibilità, cioè almeno abbiamo sempre un po' sperato che potesse avvenire.
Si aprisse questa porta.
Un po' sì, un po' perché secondo me ce l'abbiamo un po' tutti. Poi adesso lo facciamo sia come Calibro che anche singolarmente, il fatto di fare le soundtrack veramente proprio come autori, no? Quindi almeno è un sogno latente da un po' per tutti, secondo me, almeno per quanto mi riguarda. Il momento, proprio cioè il motivo per cui ho iniziato a fare musica è stato proprio uno di questi cinema che racconti tu, un'arena all'aperto dove ho visto Blade Runner, ho sentito musica, immagini,
quindi Vangelis in quel caso,
sì, sotto le stelle, dico aspetta, sta roba va capita. Quindi quei Calibro un po' secondo me un po' lo speravamo in maniera latente, ovviamente che ci chiamassero per fare tutto quello che ci hanno chiamato a fare, che in effetti adesso se andiamo un po' a ritroso di musica funzionale ne abbiamo fatta proprio tanta, cioè noi ci ha chiamato Radio 1 per rifare tutta la sonorizzazione di Onda Verde, tutte le cose più mainstream, no? Una serie italiana come Blanca, dove è stato un esperimento, una cosa dove ci hanno detto che in sceneggiatura la protagonista ascolta Calibro 35, e quindi lì era tra virgolette facile. Poi siamo riusciti a farla, siamo andati avanti, ma ci chiamano a fare Sandokan, cioè più mainstream di Sandokan è difficile, no? Quindi ecco, sicuramente ci abbiamo quantomeno,
dove peraltro vi siete dovuti per forza cimentare anche nella versione degli Oliver Onion.
Ma certamente, sì sì, quella è stata la prima input. Il regista c'ha l'età nostra, forse un po' poco più giovane, quindi anche per lui Sandokan, che magari non lo ricordava come sceneggiato visto perché è troppo giovane, però lui ricordava fortemente la sigla, come anche noi tutti quanti sta sigla ce l'abbiamo nelle orecchie. Quindi lui, il suo input è stato: la prima cosa è che rifacciate in maniera vostra la sigla, poi ci sarà tutta la nuova colonna sonora, che insomma tutte loro. Però quel lavoro lì è stato comunque sfidante, perché ecco, è buffo che in Italia la sigla è stata assolutamente quella, all'estero
voluta, vero?
Hanno cambiato c'è un'altra cosa completamente, perché per loro non ha. Non
Or the era... Way, no, scherzo.
No. Galaxy, no, hanno messo.
Fantasy.
Hanno messo Fantasy. Per loro non era radicato nell'immaginario collettivo come il nostro. Per noi, se non facevamo quella roba, avrebbero fucilato la serie. Cioè.
Per intenderci, per i più giovani, è quella che fa Sandokan.
Ma credo che non serva, Francesco. Mi permetto di dire. Cioè.
Vedo pochi under.
Tanto per me, Sandokan è febbre da cavallo. Cioè è la
e poi,
scena di Sandokan.
Essendo Veneto, quella roba lì diventava un bestemmione dalla mia parte.
Ma
però,
certo, vabbè, sì, sì. Poi ci hanno raccontato di tutto.
Esatto.
Perché noi siamo documentati come dei veri filologi.
Esatto.
Volevamo sapere tutto.
Prendiamo invece adesso i dischi di Martellotta.
Sì, siamo curiosi, infatti.
Perché anche in questo... Beh, allora, io faccio pure fatica a pronunciarli. A parte Ray Kuder, no, che è conosciuto, però lascio a te presentare il primo
ma
disco.
Ma adesso te lo spiego.
Ali Farka Tour with Ray Kuder. Mm-hmm. Sì. Perché questo disco?
Allora, ti spiego. Allora, quando mi hai detto bisogna scegliere due vinili, due, eccetera. Allora, è molto difficile, questo lo spiego anche a chi ascolta, condensare una scelta, cioè veramente in uno o due vinili è veramente impossibile. Cioè,
fossero 10, dici, ecco, comunque è difficile.
Anche 10 è proprio difficile, perché comunque tu stai condensando, quindi vuoi...
Poi, scusa, non so se anche voi condividete che quando ti dicono il disco da Isola Deserta non necessariamente è il tuo preferito.
Bravo,
perché
anche.
Il preferito può essere una roba che ascolti ogni tanto,
sì,
ma ti stufa.
Ma infatti ho
Isola Deserta possono essere gli Oliver Onions.
Certo,
per
poi ho visto che Harry portava le soundtrack, dico no, vabbè, non porto altre soundtrack. Poi ho detto, vabbè, che faccio? Porto il jazz, tanto per così uno si parla anche un po' di... Perché io a casa ascolto...
Faccio vedere una cosa questo messaggio che ho estrapolato. Come sono stati scelti i dischi? Martellotta che mi scrive: "Boh, allora vado a sentimento,
ah, così.
Tour with Ray Cooder, Talking TV2, che Jarrett", e poi dice: "E se c'è tempo", e già qua si espande un po', vedi, lui è romano, non è rigoroso come milanese, si espande con un terzo disco: "Se c'è tempo pure The Cat di Jimmy Smith, perché lì dentro ci sono un po' di semini poi sviluppati nei calibri". Questo è il tema, adesso lo devi sviluppare.
Ah, vabbè, prego. Sì, è complicatissimo. Vabbè, quindi sono andato sul sentimentale, cioè quali sono dei dischi proprio affettivi, di quali, quei dischi che ti hanno un po' aperto le porte. Io ho avuto la grande fortuna di vivere con un papà che è iper appassionato di musica e fa tutt'altro, però tutte le domeniche mattina si metteva a palla di cannone a un volume in verecondo dalle 8 all'1 di pomeriggio qualsiasi cosa, di tutto di più. Tra questi tanti dischi, uno che proprio mi colpì da ragazzino, me lo ricordo benissimo, è stato proprio questo qui di Alifar Katuré, che è un chitarrista che se n'è andato qualche tempo fa, che magari qualcuno conosce, che suona in sostanza, questo è stato uno dei dischi prodotti poi insieme a Ray Cooder e da questo produttore che si chiama Nick Gold, che poi è quello che si è inventato anche il Buena Vista Social Club, che sicuramente ne avete sentito parlare. È stato uno dei primi che ha mischiato un po' quello che poteva essere un artista non prettamente mainstream e non per forza occidentale, con una produzione un po', diciamo, americana, filtrata dal gusto di Ray Cooder, che da sempre è uno che suona blues. Questo disco qua ha per me rappresentato, insomma, svegliarti la mattina con sto ostinato di chitarra dritta, il tamburo, la voce evocativa che è veramente pazzesca, ed è molto cinematografico, cioè è davvero un film. Tu metti play su sto disco ed è veramente un film in un attimo.
Da questo disco Talking Timbuktu ascoltiamo questa Aidu.
Da lì poi, perché poi mi è tornato tutto, poco tempo dopo Martin Scorsese fece un bellissimo film documentario che si chiamava Dal Male a Mississippi, dove esplorava le radici blues che arrivavano proprio da afroamericane, e dove ci sono tantissimi esempi, dove in effetti lì ho fatto scopa, cioè ho capito che la cosa che a me attirava e che questa cosa che mi sembrava così familiare era un certo afflato, un certo viaggio che non era per forza il blues inteso come le 12 bar tradizionali, ma proprio un canto ancestrale. Questo disco qui rappresenta questa fusione. Allo stesso modo che Jarrett, invece, sempre un altro dei dischi più suonati, è perché è il momento, cioè la cattura del momento, che è per me motivo di vita. Ecco,
quindi sempre tuo padre, anche questo comunque.
Questi sono, se mi hai chiesto dei dischi, sì, emotivi, e questo è il racconto, è questa cosa qui, perché
certo.
Io ho sempre vissuto soprattutto i dischi non tanto come ricerca personale tra le cose, ma una selezione di quello che veniva suonato a casa. La mia infanzia è stata questa cosa, poi ovviamente me li sono cercati. Keith Jarrett perché rappresentava il momento, cioè in questo disco qua celebre, che immagino conoscano tutti, l'incipit di questo disco è stato sincronizzato, cioè usato su credo un miliardo di colonne sonore, adesso ne cito un'italiana, Nanni Moretti, il momento in cui lui va in Vespa, quel momento sentimentale, Nanni Moretti, Caro Diario, c'è questo pezzo, ma c'è su altri mille film. Perché? Quindi perché pensavo fosse musica scritta, perché è molto melodica, ci sono tante pause di solo piano, e invece poi ho scoperto che era un tizio che si chiamava Jarrett, che andava in giro per il mondo, faceva un bel respiro e improvvisava tutto quello che faceva. Tra l'altro questo concerto, immagino lo sappiate, è una storia un po' particolare, il pianoforte era sbagliato e lui non voleva suonare perché c'aveva il mal di schiena, e come sempre i limiti in un talento come questo gli hanno esploso evidentemente, l'hanno costretto da qualche parte e ha creato, secondo me, il primo pezzo sembra scritto dall'A alla Z, sembra una melodia facilissima, ricordabile, e c'è un grado di emotività forte. Con quello ho capito, dico, cavolo, lui l'ha improvvisato, e quello è il momento, e quello è quello che a me interessa nella vita, cioè il momento musicale è proprio il momento, cioè la cosa che arriva, che la senti, che nasce nel momento in cui la crei, quella cosa lì mi accende tantissimo nella musica, sentire questa creazione nel momento in cui la fai mi accende tantissimo, che è il motivo per cui poi la mia formazione è stata di tipo jazzistico, la formazione quantomeno appunto di orecchio, estetica, quindi io a casa ascolto jazz degli anni 50 e 60.
Io direi fare un applauso a questo primo... questo spiegone.
Se tu mi lasci alla fine, perché no.
Si apre il rubinetto. Siamo qui apposta, dai, è un podcast, per cui ci prendiamo la possibilità di parlare, almeno certo. In questo caso.
E noi adesso avremmo previsto il primo momento musicale della...
Sì, io suonerei qualcosa, come dico sempre in questi casi.
In questo caso loro suonerebbero.
Loro, sì, farei che loro suonino qualcosa, visto che...
Allora, se non avete nel frattempo... cambiato idea, indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto.
Nessuno ha cambiato idea.
No, non hanno cambiato idea. No, perché diciamo che sarà un po' jazz stasera il momento musicale, perché diciamo che...
Ci piace, anche se io avevo letto, ma forse mi sbaglio, che si sarebbero scambiati gli strumenti, ovvero che Enrico avrebbe suonato la chitarra e...
Neanche per idea.
No.
Non so capace.
Bene.
Quindi calibro 35 celebre.
Ma Max potrebbe suonare tranquillamente il pianoforte, ovviamente.
Sarebbe stato un momento comunque divertente, però ci piace così, perché loro suonano rispettivamente il piano, le tastiere nei calibro e la chitarra. Quindi tutta vostra. Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto.
L'applauso. 5 a 12 pollici, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta.
Tra l'altro il suono di Massimo è solo una chitarra, un wah-wah, forse Crybaby, ma glielo chiediamo.
Che paroloni, no, spiegateci anche noi.
Beh, Crybaby era il wah-wah di Jimi Hendrix, però non so se lui è lo stesso.
Questo è il momento nerd. No, in realtà questo è un color sound, un inglese, che è quello con cui ho registrato Notte in Bovisa, proprio fisicamente.
È proprio lui.
Il pezzo che faremo magari dopo, sì. Certo, dei Calibro. Certo.
Invece la chitarra, curiosità, non c'è scritto Fender sopra, per cui...
No, questa è una chitarra iper economica, io ho anche molte Ferrari, ma questa qui è meno...
Della Lidl, no?
Sì, è quella della Lidl, però mi piace molto perché suona molto bene.
Confermo.
Un sacco di gente che chiede...
Suona tutto molto bene, la catena sì. È ben riuscita, in effetti.
Grazie.
Il suono di Massimo è leggendario ormai.
E comunque 12 pollici è abituata a portare dall'alto al basso, adesso c'è un momento un po' più basso. Della prima rubrica che ha un titolo che oggi è bellissimo perché l'ha dato Giuseppe.
Sì.
Si chiama Fan di un certo calibro.
Fan di un certo calibro.
Ed sì. È quel momento in cui noi spulciamo per voi che non avete tempo perché avete di meglio da fare i vostri social e troviamo tutti quei commenti dei vostri fan che vi proponiamo e che vi chiediamo un po' di commentare. Vedo che Massimo inforca gli occhiali perché dice
auguri.
Butta male e giustamente insomma.
Quindi dice auguri, no, anche se sono commenti assolutamente benevoli.
No, abbiamo dei fan super.
Non avete
haters. Bravi. Di noi.
Intanto, prima di cominciare, come valutate i vostri fan? Non so, tipo nerd, rompipalle.
L'altro giorno al supermercato a un certo punto arriva un energumeno, che noi abbiamo sostanzialmente maschioni come fan di base, che a un certo punto fa: oh beh, qua cosa sonora che avete fatto?
Come si chiama?
Come si chiama? Io stavo con la spesa, sì. C'ho tipo il burro, non c'ho le uova. Sandokan. Ah, Sandokan, sì, anche se qua è quella vecchia, quella anni 70.
Quella sì che era.
Questa è stata la sua... Poi lo incontro spesso, lo incrocio spesso...
Questa persona qua
però era molto sintomatico, insomma.
Sì, ok.
No, in realtà abbiamo dei fan veramente, cioè, no, tendenzialmente
tenerezza, fate fare molto molto affetto.
Ne sanno, afferiamo evidentemente a un tipo di immaginario da pruriginosi ricercatori anche di vinili, spesso ne sanno molto di più di noi, quantomeno sul repertorio, non so, polizieschi ne sanno a pacchi più di noi,
cioè. Oppure appunto il fan tipo quello che ho raccontato io, che probabilmente mette carico 35 in macchina per andare a 180 km orari, ecco, sulla riviera, cioè esatto. Braccio fuori, si sente subito inseguito, non lo so, ci sono anche questi qua, insomma, ecco.
Tipo verso la piscina di Argelati,
sì,
come,
esatto, come Malaordine,
film Milano spara, proprio, Gabrielli esatto, si incazza, quelle sì, cose lì, sì, quei titoli lì.
Questi titoli là.
Comunque,
quello era un incontro live, ma qui parliamo di incontri sul web,
su web.
In rete.
Andiamo, allora, c'è questa foto che è pubblicata sul vostro profilo, adesso chi è qui al Bellezza la vede, ci sono i quattro componenti del calibro che guardano un po' da una parte e un po' dall'altra. Il commento più bello che ho trovato sotto è Raffaele che dice: nessuno dei quattro che ha capito dove era la fotocamera.
Guarda, questa, sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro questa è una foto, sono perfettamente d'accordo.
E io ho aggiunto, forse Enrico. Forse,
poco, però, forse.
No,
forse.
No, neanche io.
E qua è lo stesso commento che ho fatto io quando l'abbiamo approvata. Poi l'ho riguardato e ho detto, ma dove minchia stiamo
guardando? Perché? Ognuno guarda in una direzione diversa. Fabio. Però vabbè, poi Fabio che commenta...
Sì, è un po' sacerdotesco, devo sì. dire.
Alla batteria avevano Dio, questo è un commento che invece parla di quanto fighi e bravi siete a suonare gli strumenti.
No, perché sembra lui vestito strumenti. Come un sacerdote probabilmente in questo momento.
Anche forse sì, per quello. E poi quest'altro messaggio che invece è un po' più generale, descrive un po' la tipologia di fan che avete, che vi descrive in questo modo: finalmente in Italia abbiamo una grande band a livello di bravura strumentale e compositiva. Negli ultimi anni abbiamo avuto solo quattro scarsoni che si spacciano per rocker alternativi scimmiottando gruppi rock americani. Io e Giuseppe abbiamo provato a immaginare a chi si riferivano.
E ogni riferimento è puramente casuale.
L'avete capito?
Sì, ah, sì? Penso di sì, l'abbiamo capito.
Probabilmente sì.
Ne abbiamo anche parlato prima.
Adesso sono tre uomini e l'ultimo è sicuramente un signore grande, per questo ecco, vi fa capire il nostro pubblico, insomma, di base è questo.
Invece parliamo di Blanca, che è una colonna sonora che, di cui sono uscite tre stagioni su Rai 1 con grande successo, ovviamente colonna sonora del Calibro 35. Clarissa, quindi una donna, commenta: ho seguito le prime due puntate, mi hanno stupito perché, se devo essere sincera, pensavo fossero deludenti. Quindi lei bello. È partita un po' prevenuta nei vostri confronti. Invece tutto perfetto, e grazie a voi, seguo tutta la serie. Con tutto perfetto intendo pure le musiche. Io sono un amante di quelle di Blanca specifica, perché sai, non si sa mai, bravissimi, ciao in maiuscolo.
Quindi, beh, c'è insomma,
questo
ottimo.
È positivo, sì, infatti. Sì. E poi Marco scrive: così pagare il canone Rai fa meno schifo. Quindi
questo è bello.
Fate anche entrare dei soldi nelle casse dello
questa
Stato.
Questa poi la mandiamo alla Rai, così poi la esatto. prossima serie ci dà più soldi.
Questo è molto carino, sì.
Poi Giancarlo: Blanca la guardo sia per le storie ma soprattutto per la musica dei Calibro. Un poliziottesco anni 2025 con musiche ricamate sopra le storie. Volevo chiedervi un commento sul fatto che Blanca sia un poliziottesco.
No, decisamente i polizietteschi avevano tutti un filo di politicamente scorretto che adesso sarebbe improponibile. Sì, improponibile. Cioè una vastissima gamma di politicamente corretto adesso nell'utilizzo di tutte le sceneggiature sulle serie che... Non è inimmaginabile.
E a proposito di colonna sonora di Blanca, nella terza stagione c'è questa Drowning and Burning con la voce di Davide Shorty, e loro ovviamente sono il Calibro 35. Some days you feel too low, stuck in a quiet storm, but there's a fire inside, you can hold it tight, hold it tight. Lifts the weight I feel, singing a simple tune. The world don't seem as dark when I let it out. Singing. Stuck in a quiet storm, but there's a fire inside. I hope I see a light. I'm burning,
soft body holds you near. And when you hum them notes, then you remember why. 'Cause there's a fire inside, you can hold it tight, hold it tight. Stuck in a quiet storm, but there's a fire inside. Lost in the fading night, I hope I see a light.
Andiamo avanti e parliamo di questo altro bel prodottino che avete fatto, molto Sandokan, bene. E quindi, allora vabbè, qua ci sono quelli che ovviamente evocano i prodotti degli anni 70, quindi per ora ho beccato la sigla dell'epoca, o anche
back,
il romanzo,
back però,
ho beck, la sigla dell'epoca, o anche il romanzo di Salgari in una stampa edita nei 60s, all'epoca avevo un libro con le foto della serie, la maglietta e naturalmente il 45 giri, come dire, ma...
Noi che,
esatto.
Che ci cala tutto ciò, dice no, beh, fa piacere. Che...
Però poi dopo dicono: è evidente che volete impossessarvi della mia tredicesima,
molto
perché
bene.
Poi avete pubblicato i dischi. E quindi
sì, perché c'è stato, noi, quasi tutti quelli che ci seguono si comprano tutto quello che facciamo.
Certo.
Così. E poi c'è stata questa, non è che l'abbiamo deciso noi, ma sono uscite Blanc e Sandokan una dopo l'altra. Quindi i relativi dischi sono usciti uno dopo l'altro. Più le pubblicazioni nostre, c'era un altro che commentava della serie, oh, no, devo andare a rapinare la
banca. Dicono una roba anche che cioè in libreria trovi la, questa è una cosa devo dire un po' strana, trovi il libro da cui è tratta la sceneggiatura della serie che ha questa dente copertina, ovviamente non Calibro 35 sopra, ma la cosa incredibile è che non c'è scritto Salgari, non c'è l'autore, perché fondamentalmente è stato in qualche maniera rimpossessato direttamente dagli autori della sceneggiatura.
Beh, di questione di
questo si trova in libreria anche la Mondadori.
Quello credo sia proprio sì. Perché è la storia,
perché
della,
storia
serie
della serie
che è andata in onda,
okay, è tratto da tratto
però
da,
non c'è specificato in copertina, è una cosa che ho trovato particolare, insomma.
Sergio, da fan argentiano non posso che apprezzare, parlo sempre di Sandokan, al pari delle vostre esibizioni con le musiche dei Goblin per Profondo Rosso viste su YouTube. E comunque, che fortuna ai bimbi di Enrico con un papà così creativo.
Bisogna parlare con mia moglie.
Non sarebbe d'accordo con cosa.
Guarda, io da figlio un papà come Enrico ce lo vorrei di brutto.
Perché io ti mando tutte le foto
sempre.
Da nerd.
Ed effettivamente è un bel commento.
No, di recente, sì. Devo dire una roba di cui sono molto fiero, da padre, ho portato i miei figli a casa di un amico di amici che si chiama, che hanno un posto che si chiama Officine Prop, faccio anche un po' di pubblicità. Officine Prop sono in Corvetto e sono un laboratorio di questo Simone che ricostruisce tutto il gear di Ghostbusters nel singolo dettaglio, zaini funzionanti, cioè non fanno il raggio, non distruggono i muri, ma sono impressionanti, l'unità di contenimento, le trappole che si aprono, tutte le uniformi. Ci ho portato i miei figli, è stata una mattinata stupendo, una delle più belle.
Per te o per loro?
Per me.
Ah, ok.
Ma anche per loro. Anche
perché
per loro.
Anche tu per sei loro. Quello che anche paghi, quindi devi...
No, è stata una figata. Lui ha visto le foto, incredibile. Poi le faccio
c'è un fan
prima.
Anche della colonna sonora di Ghostbusters.
Beh, io sono un fan di Ghostbusters, è il film che mi ha cambiato la vita. Quindi, cioè,
Ray Parker Jr.
Parker Junior.
No, Elmer Bernstein. Cerchiamo di parlare della colonna sonora vera. Perché Ray Parker Jr.
Ha fatto
quel tema
là
è una cover di One New Drug di... c'è una cover, è un plagio di One New Drug di News and the News, c'è una storia dietro, tra l'altro infatti poi alla fine è stato denunciato Ray Parker per questa cosa qua.
E adesso uno dei commenti più belli secondo me, che è questo, Roberto che scrive: l'importante è che salga e scenda la marea, non so se volete commentare. Perché c'è una frase della canzone di Sandokan
per soli cultori questo.
No. Ecco. E sotto uno che commenta e poi vai di Modium, ma questa la sapete, l'avete capita perché? Perché di solito c'è una parolina che è diarrea, che nelle
certo.
Altre versioni di quella canzone lì
fa parte dei jokes su Sandokan,
sì.
Che
Sandokan
parte...
ha tantissime variazioni,
certo,
sul tema,
certo. Beh, questa è una roba da vero insider,
ma mi aveva colpito.
Overtot.
Però vedi, tra i vostri cult, tra i vostri...
Sì,
questa
vero,
ce la siamo persa, secondo me questa è roba di Facebook, giusto?
Sì, Facebook,
ecco. Ok.
Ah, tu sei troppo giovane per guardare
no,
Facebook.
No, lo guardiamo. Però, no, onestamente Facebook veramente lo siamo, perché lo siamo. Però niente, il tipo di commento...
Sì.
E poi, è più da Facebook che da Instagram.
L'ultimo che è bellissimo, Rondanini sarebbe stato perfetto nel ruolo di Sandokan.
Lo abbiamo detto anche noi.
No, secondo me è più che Sandokan è di Yanez, scusami, mi permetto di dire.
Sì, forse sì. Beh, però il baffo,
comunque stanno mettendo completamente tutta una sfilza incredibile di fan di Kanyaman che si sono attaccati ai nostri social.
Noi abbiamo acquisito
tutte le fan di Kanyaman.
Abbiamo acquisito, ma
quindi
si è
un po'
rilanciato,
ci sono maschi e femmine adesso anche.
Diciamo, per ora iniziamo dalle over 60,
esatto, perché comunque
devo dire,
fan di Kanyaman
però... Devo dire, io sono quello che si è spulciato i loro social. È un po' come entrare in una caserma, nel senso che sono tutti uomini,
sono
che commentano
uomini,
cose anche un po' triviali, ma insomma
va benissimo. Però ecco, adesso abbiamo acquisito anche delle
quota
femminile importante.
Non sapevamo che cosa sarebbe stato, cioè proprio è arrivata una fiottata infinita di frasi non attinenti alla musica, spesso magari, però comunque anche attinenti alla musica. Sì,
beneficiamo,
bello, mi hai fatto
beneficiamo del fascino di Yaman, anche
vero.
Noi sulla fiducia.
Sì, sì. Sulla fiducia,
dai, se non conoscete la colonna sonora dei Sandokan di calibro 35, questo è Pirates of Malaysia. Banale, quindi. E come è nato il primo nucleo dei Calibro, poi come avete deciso di suonare insieme, insomma?
Allora, io e Harry ci siamo conosciuti che lui era in tour con gli After in America insieme a Tommaso Colliva, col quale io invece mi conoscevo, che era la mia conoscenza milanese. Il motivo per cui siamo saliti a Milano un po' entrambi era iniziare a lavorare con la musica. Io già facevo altre cose, Tommy pure. In questo tour qui mi ricordo che quando parlavamo con Tommy, dovremmo fare qualcosa insieme, che progetto possiamo fare, eccetera. Lui era proprio lì in tour con gli After Hours, diceva: cavolo, qua quando in America mi sono reso conto che in effetti le cose italiane per cui siamo rappresentati sono un po' sempre le stesse. Ma perché nei festival ci sono solo questi festival che facevano loro, no? Ci sono principalmente stranieri e pochissimi italiani. Su che cosa?
Era Saba Southwest in Texas nel 2006, se non sbaglio.
Southwest, che tra l'altro poi ci siete stati, quindi è bellissimo.
Sì, ci siamo stati.
È un festival diffuso che c'è ad Austin, giusto?
Sì. Austin in Texas.
Dove ci sono probabilmente migliaia di location, dove si suona dappertutto, sui terrazzi, nelle cantine.
Sì, è anche molto ben organizzato. Infatti la cosa bella poi di molti festival dell'America è proprio questa cosa qui, insomma, che non è un casino e basta, è anche molto bello, poi ha senso, ci abbiamo visto tante cose poi diventate molto celebri. E quindi niente, poi Tommy mi parlava, Enrico qua la sua gioia, lo vedi con gli After, che era appunto un altro polipo che suonava un po' di tutto, e ci conoscemmo, credo, dopo un concerto di Mariposa, ci presentò proprio Tommy, e niente, da lì so che aveva anche con loro due se ne erano parlati, e poi niente, abbiamo l'idea di fare Calibro, era proprio un po' un esperimento di studio, ci siamo un po' assemblati appunto noi tre, e poi lui ha tirato dentro Luca Cavina, che adesso non c'è più, e nel progetto esiste ancora, ma non c'è.
Scelta così non suona,
esatto,
benissimo.
Sembra brutta, no, cioè, vive vegeto.
E poi
io tirai dentro Fabio Rondanini, che appunto è quello che doveva fare Sandokan, che invece fa il batterista di Calibro. E quindi è un po' partita così la questione.
Beh, era luglio del 2007 e la primissima cosa che abbiamo fatto è stato Trafelato di ogni Morricone, e secondo me una delle ultime in quella sessione di giornata lì è stato Notte Improvvisa, partorito proprio lì, cioè ci siamo conosciuti e abbiamo fatto Notte Improvvisa in quella sessione lì.
Sì, credo,
cioè proprio
così.
Primissime due o tre ore di conoscenza.
Citiamo Notte Improvvisa perché è uno di quelli che non abbiamo mai mollato, che è uno dei brani che la gente più o meno, quelli che ci conoscono meglio, e basta.
È la vostra tapparella un po'.
È una stamparella,
è una stamparella, sì, cioè quella che chiude, dici? Quella...
Sì.
È un po' sì.
Finisce qui la prima parte di 12 pollici con i calibro 35. Nella prossima puntata sentirete il resto della conversazione registrata all'Arcibellezza, come tutte le puntate di questa seconda serie 12 pollici, il podcast a cura di Francesco Tragni, Giuseppe Fiori, e che potete ritrovare nella pagina del podcast di Radio Popolare dedicata al ciclo A Tempo di Parola, appunto, con tutti gli ospiti che abbiamo avuto finora. Poi, se volete, ovviamente potete anche seguirci sui social, siamo sia su Facebook che su Instagram, con la pagina 12 pollici, dove potete trovare anche le anticipazioni con gli spettacoli live che faremo appunto all'Arcibellezza. Non mi resta che annunciare l'ultimo brano di questa puntata e darvi appuntamento con la seconda parte della nell'intervista a Calibro 35. Abbiamo scelto Discomania, un perfetto connubio tra Calibro 35 e Piero Umiliani, visto che il brano originale era suo, e che è contenuto nel loro album Exploration, che esplora appunto tanti brani, sigle dimenticati o meno, tra gli anni 60 e gli anni 80. Discomania, un saluto, alla prossima.